Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, ben trovati all'ascolto della rassegna stampa di Radio Tremondo di lunedì 21 settembre. Vi ricordo che questo è un programma a cura di Cristiana Castellotti, oggi anche in regia, con Giulia De Luca in redazione e Danilo Solidani alla console. Cominciamo con le notizie che arrivano dagli Stati Uniti, dove il tema centrale è la nomina del nuovo giudice della Corte Suprema che prenderà il posto della carismatica Ruth Bader Ginsburg, morta sabato a 87 anni, dopo essere stata per 27 anni esponente di spicco della Corte Suprema. Ricordo che fu nominata nel 1993 da Bill Clinton e fu anche rappresentante dell'ala progressista della Corte, un personaggio molto popolare che, come ricordava sabato il New York Times, negli ultimi anni aveva raggiunto una popolarità da rock star. La stessa Ginsburg aveva espresso un desiderio, quello che il suo successore aveva detto: il mio successore dovrà essere scelto dal nuovo presidente, quindi dopo il 20 gennaio 2021, quando il vincitore delle elezioni presidenziali del 3 novembre entrerà in carica. Ma Donald Trump è deciso ad accelerare i tempi e ovviamente vuole nominare al più presto un giudice conservatore per condizionare la politica degli Stati Uniti nei prossimi mesi e poi per i prossimi anni. Colpisce sulla Washington Post il titolo dell'opinionista Dana Milbank, il quale scrive: non aspettano neanche che Ruth Bader Ginsburg sia messa nella tomba, ancora non si devono svolgere i funerali. E dice Dana Milbank: la politica americana non mi aveva mai disgustato come in questo fine settimana. Quindi questa è la sensazione di questo opinionista del Washington Post, un giornale certamente non tenero nei confronti del presidente Trump. Il New York Times titola: nel lutto si infiamma la lotta politica. Trump sabato, durante un comizio elettorale a Fayetteville in North Carolina, ha detto che farà la sua nomina già la prossima settimana, che sarà una donna. Lo leggiamo su BBC: penso che dovrebbe essere una donna perché al momento preferisco le donne agli uomini. Questo è quanto ha detto Donald Trump, mentre alcuni dei suoi sostenitori gridavano: riempi quel posto, that seat, cioè fai questa nomina, appunto facendo pressioni sullo stesso Trump perché nomini subito il successore della Ginsburg. E anche la Washington Post appunto aggiunge qualche dettaglio su questo discorso fatto da Donald Trump, il quale ha detto: sarà una donna di talento, una donna molto, veramente molto brillante. Non abbiamo ancora scelto, ma abbiamo numerose donne in lista e un numero crescente di esponenti del Partito Repubblicano, scrive il Washington Post, sostengono questa linea del presidente Trump, in particolare il leader della maggioranza al Senato repubblicana, Mitch McConnell, il quale vuole arrivare subito al voto. Ricordo che dopo la nomina del presidente ci saranno poi le audizioni al Senato per confermare poi questa nomina. Però ci sono anche voci dissenzienti, come quello della senatrice Susan Collins, la quale ha detto che bisognerà aspettare le elezioni di novembre prima di fare delle nomine. Insomma, vedete che il dibattito si infiamma. Sempre il Washington Post fa notare che la morte del giudice Ginsburg è avvenuta a 46 giorni prima dell'Election Day e che dal 75 in poi in media occorrono 68 giorni per avere la conferma di un candidato alla Corte Suprema dopo le audizioni al Senato. E citavamo il senatore McConnell, appunto leader della maggioranza repubblicana al Senato: adesso spinge per nominare subito il sostituto della Ginsburg, ma fu proprio lui che nel 2016, quando il giudice conservatore Antonin Scalia morì 269 giorni prima delle elezioni, fu proprio McConnell a dire che era un anno elettorale e che si doveva aspettare lo svolgimento delle elezioni. Ma chi potrebbe essere la prescelta? Ecco, il Washington Post fa già dei nomi e cima alla lista sembra esserci Amy Coney Barrett, una giurista che scrive il Washington Post, è della stessa pasta appunto di Antonin Scalia, che era il giudice ultraconservatore di origine italiana della Corte Suprema, è stato per lunghi anni alla Corte Suprema, è morto nel 2016. La Amy Coney Barrett ha 48 anni e potrebbe quindi restare in carica per diversi decenni, visto che la nomina dei giudici della Corte Suprema è a vita. Il Washington Post precisa anche che questa candidata, probabile candidata al ruolo di giudice della Corte Suprema, la Coney Barrett, è una cattolica devota e contro l'aborto. Su questa vicenda della nomina del giudice della Corte Suprema è intervenuto anche Joe Biden. Allora, Joe Biden, la BBC ha fatto un discorso, Joe Biden al Constitutional Center di Filadelfia ieri. Secondo la BBC, Biden ha detto che sostituire adesso la Ginsburg sarebbe un abuso di potere, e la Washington Post invece riporta una frase ancora più forte di Joe Biden, il quale ha detto che la nomina di nominare subito il successore della Ginsburg spingerebbe gli Stati Uniti ancora più profondamente nell'abisso. Quindi parole veramente molto dure, ha detto che è un puro e semplice abuso di potere. Gli Stati Uniti, ha detto Biden, la Costituzione degli Stati Uniti permette agli americani la possibilità di essere ascoltati, la loro voce deve essere ascoltata e non bisogna sostenere questo abuso di potere del Presidente. Faccio appello ai repubblicani del Senato, seguite la vostra coscienza, fate parlare il popolo, placate le fiamme che stanno infiammando questo nostro paese. Questo è quanto ha detto Joe Biden, il quale ha detto che in ogni caso, quando, se sarà eletto, se potrà quindi nominare lui il nuovo giudice della Corte Suprema, farà la storia, perché sarà la prima donna afroamericana della Corte Suprema. Questo è quanto ha detto Joe Biden. Intanto un sondaggio della NBC News e del Wall Street Journal ci dice che dopo questi mesi tumultuosi in cui sono successe tante cose, prima di tutto la pandemia da Covid, Biden continua a essere in vantaggio su Trump di almeno 8 punti. Questo punto del sondaggio siamo andati a vedere sul sito di NBC News. Secondo gli elettori registrati, appunto, Biden avrebbe finora il 51% del consenso contro il 43% di Trump, e oltre il 50% degli elettori disapprova il comportamento di Trump, la politica di Trump. Trump viene apprezzato dagli elettori per quanto riguarda la sua gestione dell'economia, mentre invece viene sonoramente bocciato per quanto riguarda la gestione della pandemia del coronavirus. Un altro dato interessante di questo sondaggio di NBC News e di Wall Street Journal, siamo sempre sul sito di NBC News, è che almeno il 90% degli elettori hanno già preso la loro decisione. 7 elettori su 10 credono che i prossimi dibattiti non sono così importanti per far decidere loro su come votare. Credo che il primo dibattito dovrebbe essere fissato per il 29 settembre. Abbiamo citato molto anche il giudice Scalia dandomi queste notizie dagli Stati Uniti. Segnalo sul Washington Post un articolo firmato da Eugene Scalia, che è il figlio di Antonin Scalia. Eugene Scalia, tra l'altro, è ministro del lavoro dal 2019, il quale scrive che cosa abbiamo imparato dall'amicizia tra la Ginsburg con mio padre Antonin Scalia. Infatti è molto interessante, anche molto toccante questo ricordo, perché erano due personaggi totalmente agli estremi. Tra l'altro Antonin Scalia super conservatore, la Ginsburg super progressista. Anche fisicamente Scalia era un uomo imponente, minuta, leggera, fragile la Ginsburg, però i due erano anche grandi amici, passavano insieme il Capodanno, e Eugene Scalia racconta appunto queste cene di Capodanno. Erano anche appassionati di opera, pensate che una volta tutti e due parteciparono come comparse a un'opera allestita al Kennedy Center di Washington, l'Arianna Naso di Strauss, tutti e due con i costumi, la parrucca, si divertirono un sacco. E pensate che anche un compositore contemporaneo, Derrick Wang, un compositore americano, addirittura ha composto un'opera intitolata Scalia Ginsburg, We are different, we are one, siamo differenti ma siamo la stessa cosa, quindi un legame veramente molto particolare tra questi due giudici. Chiudiamo questa pagina, adesso veniamo invece a una notizia che sta trovando spazio questa mattina, ad esempio sull'apertura di BBC World, sulla Süddeutsche Zeitung, il quotidiano tedesco di Monaco, riguarda uno scandalo di grosse banche internazionali, alcune grandi banche continuerebbero a riciclare denaro sporco nonostante i dispositivi in vigore per combattere questa pratica. Questo emerge da una ricerca condotta dal Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi. Tra gli istituti chiamati in causa ci sono Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC, Standard Chartered e Bank of New York Mellon. Il Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi fonda le sue informazioni su una fuga di dati riguardanti segnalazioni sospette di riciclaggio di denaro al Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro statunitense. E questi dati sono stati elaborati nell'ultimo anno e mezzo dai giornalisti del consorzio, quindi un'inchiesta che va avanti da molto tempo. Ebbene, dalla ricerca emerge che queste grosse banche avrebbero accettato come clienti presunti criminali, mafiosi, truffatori milionari e oligarchi ed eseguito bonifici per conto loro. E avrebbero segnalato in seguito questi casi, a volte con piccoli ritardi, altre volte dopo diversi anni. Precisa il consorzio appunto internazionale dei giornalisti investigativi sul suo sito internet, e si parlerebbe di transazioni attorno ai 2 miliardi di dollari, quindi questo è l'entità di questo scandalo. Vedremo naturalmente se nei prossimi giorni ci saranno sviluppi. Sempre in tema di denunce, segnalo da Le Monde la denuncia di Amnesty International dell'esportazione verso la Cina di tecnologie europee di sorveglianza. L'ONG, appunto Amnesty International, scrive Le Monde, in particolare punta il dito contro il gigante francese dell'identificazione digitale Idemia, che avrebbe venduto alla polizia di Shanghai un sistema di riconoscimento facciale. E, appunto, si cita questa azienda Idemia, ma poi vengono citate anche un'azienda svedese Axis Communication e poi la società olandese Noldus. Le Monde scrive che la Cina ha disposto sul suo territorio oltre 200 milioni di telecamere di videosorveglianza e appunto utilizza il riconoscimento facciale. Nessun paese al mondo ha messo in piedi un sistema simile. Naturalmente Amnesty International si preoccupa per questa tecnologia europea messa a disposizione di questo sistema di sorveglianza cinese. E adesso veniamo alle notizie sulla pandemia, sul coronavirus: quasi 1 milione di morti ormai nel mondo, quasi 200.000 ormai raggiunti 200.000 morti negli Stati Uniti, e ieri sera hanno suonato le campane della Washington National Cathedral di Washington. Peter Baker del New York Times lo ricordava stanotte su Twitter. Ma in Europa preoccupa in particolare la situazione della Spagna. Andiamo sull'edizione cartacea del quotidiano El País. Il titolo dice: oggi Madrid limita la mobilità in 37 zone sanitarie, in queste zone i cittadini potranno uscire di casa solo per motivi giustificati, per andare al lavoro, per andare allo studio, per visite mediche. Ieri tra l'altro c'è stata questa manifestazione di protesta a Madrid, si protestava in particolare, si dicevano meno poliziotti, più infermieri, si chiedeva una migliore rete sanitaria per evitare appunto questi nuovi focolai. L'altro quotidiano spagnolo, La Razón, scrive che nelle strade di Madrid ci saranno centinaia di poliziotti che vigileranno sul rispetto delle regole fino a mercoledì. Non sono previste multe, quindi cercheranno insomma di avvicinarsi ai cittadini che non rispettano le regole, di convincerli con le buone, ma da mercoledì ci saranno anche delle multe nei confronti dei trasgressori. Intanto ieri al Teatro Real di Madrid c'è stata una protesta del pubblico che hanno impedito la rappresentazione dell'opera di Giuseppe Verdi, Un ballo in maschera. La prima era stata il 16 settembre, è una vicenda abbastanza clamorosa perché il Teatro Real tribunale ha sospeso appunto la rappresentazione. Cosa è successo? C'è diversi spettatori che si trovavano nei posti più economici, quelli in alto, più lontani dal palcoscenico, hanno lamentato che non c'erano distanziamento tra i posti degli spettatori. C'erano addirittura fino a 15 posti in fila occupati, e mentre gli spettatori invece notavano che giù in platea era garantito il distanziamento, per cui l'atmosfera si è surriscaldata. Leggiamo sempre dal Paese: il pubblico ha cominciato a urlare, a gridare, finché i responsabili del teatro hanno deciso di annunciare di cancellare la recita e di procedere con i rimborsi dei biglietti. Vedremo se troveranno soluzioni diverse. Ricordo che sono previste le recite di Un ballo in maschera al Teatro Real di Madrid fino al 14 ottobre, tra l'altro un'opera dove c'è molta Italia, a parte il compositore Verdi, il direttore è l'italiano Nicola Luisotti e la regia è di Gian Maria Aliverta. E sempre della Spagna, della situazione del coronavirus in Spagna, parla con toni abbastanza drammatici il quotidiano francese Liberación. La capitale spagnola, Madrid, ritorna il foyer principale, il focolaio principale di Covid in Europa, e sottolinea le accuse che si scambiano il capo del governo socialista Sanchez e le autorità locali di Madrid, che invece appartengono al partito conservatore. E quindi la situazione è così critica, scrive Le Monde, scrive il quotidiano Liberación, che i due peggiori nemici politici hanno accettato di incontrarsi oggi lunedì, cioè appunto la conservatrice Isabel Díaz Ayuso e Pedro Sanchez, per cercare di trovare una soluzione. E la regione di Madrid, aggiunge Liberación, si trova in questo momento sul piede di guerra, e l'aumento della pandemia, dei casi di coronavirus nella regione di Madrid, sta minacciando la ripresa economica che era stata già annunciata in tutto il paese. In particolare preoccupa che nella regione di Madrid in questo momento il 64% delle terapie intensive, il 64% dei posti delle terapie intensive sono occupati da pazienti colpiti dal coronavirus. Quindi una situazione che preoccupa quella di Madrid, ma ci sono preoccupazioni anche nel Regno Unito. Oggi molte delle prime pagine del Regno Unito, dei quotidiani britannici, danno conto delle possibili nuove restrizioni che potrebbero esserci appunto in Gran Bretagna. Ultima chance prima di un nuovo lockdown, titola il Daily Telegraph, e si attende probabilmente per domani un discorso del primo ministro Boris Johnson, il quale minaccerà nuove misure, nuovi coprifuoco, in particolare sulle attività dei locali notturni, se i cittadini non rispetteranno il distanziamento fisico. Ci aspettano 6 mesi di un lockdown molto difficile, titola il Times, mentre invece è atteso per oggi un discorso, questo lo scrive il Guardian, di due autorità scientifiche del Regno Unito, si chiamano Chris Whitty e Sir Patrick Vallance, il quale faranno un appello televisivo ai cittadini, un appello anche raro, scrive sottolinea il Guardian, per mettere in guardia i cittadini appunto di rispettare le regole di distanziamento, perché il Regno Unito si trova in questo momento in un punto critico. Preoccupazione anche in Israele, andiamo su Arez, quello che chiamano lo zar della pandemia, il professor Ronny Gamzu, che deve gestire questa emergenza, ha detto in un'intervista al canale alla rete televisiva Channel 12 che c'è il rischio di arrivare di un aumento di casi e di morti, che potrebbero arrivare addirittura a 600 morti al mese in Israele. E Arez scrive che negli ultimi 2 giorni si sono contati 58 morti, e aumentano i casi di contagio anche in Libano. Andiamo questa volta su Middle East Eye, l'occhio del Medio Oriente. Ancora nella giornata di ieri, domenica, 1.006 nuovi casi e in Libano, e la situazione sta peggiorando dopo la disastrosa esplosione nel porto di Beirut dello scorso 4 agosto. Queste le notizie sul coronavirus. Andiamo alla Bielorussia. Ieri, come era domenica, un'altra giornata di proteste a Minsk. Si protesta dal 9 agosto contro il presidente Lukashenko. Andiamo su Le Monde. Decine di migliaia di manifestanti protestano ancora nonostante la pressione poliziesca. Una manifestazione pacifica. Lo slogan dei manifestanti era "Vattene, levati di torno", rivolto ovviamente a Lukashenko, ma c'erano anche degli slogan contro il presidente russo Vladimir Putin, che nei giorni scorsi ha annunciato un prestito di $1.5 miliardi, se necessario, a sostegno del presidente Lukashenko. Quindi anche Putin era preso di mira. E su ci ricorda sempre Le Monde che già sabato c'era stata una manifestazione a Minsk, una manifestazione soprattutto animata dalle donne, e questa manifestazione si era chiusa con ben 415 arresti. Anche Il Paese, il quotidiano spagnolo, scrive di purghe e rappresaglie per chi non condivide l'ideologia Lukashenko. Sostenere le proteste per la democrazia in Bielorussia sta costando posti di lavoro ad accademici, artisti, insegnanti, lavoratori e giornalisti di enti pubblici. E chiudiamo la rassegna stampa di oggi andando sulla stampa slovena, perché la Slovenia, questo piccolo paese europeo in festa per un ragazzo che compie oggi 22 anni, Tadej Pogačar, vincitore del Tour de France. Solo, appunto, compie oggi 22 anni, è stato il più giovane vincitore del Tour in 104 anni. Il giorno della gloria è arrivato, titola il quotidiano sloveno Delo, che si chiede com'è possibile che la piccola Slovenia attiri così tanta attenzione attraverso lo sport. Ci chiude qui la rassegna stampa di oggi, appuntamento alle 11 per il nostro approfondimento. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.